Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Il nostro ospite questa settimana è Pietro Ridone, al quale diamo subito il benvenuto su Radio SBS.
Ciao Marco.
Cominciamo dall'inizio. Quanti anni hai, di dove sei e che cosa facevi in Italia prima di venire in Australia?
Ho 26 anni, sono di Firenze e non ero in Italia prima di venire in Australia, anzi ero in Scozia, ho fatto l'università lì, a Glasgow, per 4 anni. Dopodiché sono stato effettivamente un breve periodo in Italia, giusto per capire che non c'era trippa per gatti, e sono fuggito nuovamente.
Perché questo? Perché il tuo campo è?
Il mio campo è la biotecnologia. Lavoro in laboratorio attualmente e ho studiato biologia molecolare e biotecnologia all'università.
E perché in Italia non si può ottenere nulla? Perché non ci sono posti di lavoro? Perché il settore non è considerato?
Ci sono delle realtà in Italia. Il problema è sempre entrare a farne parte. Quindi, non avendo fatto l'università in Italia, mi mancava quella base, non tanto teorica quanto di relazioni interpersonali per poter avere accesso a un laboratorio. La difficoltà di trovare il posto giusto perché non avevo le conoscenze giuste, diciamo.
E la scelta della Scozia a che la dobbiamo? Al fatto che c'era un istituto attrezzato nella materia che tu avevi scelto?
Perché sono andato in Scozia? L'idea era quella di andarsene, perché era il 2008, ero in quinta liceo e volevo assolutamente andarmene via e studiare all'estero. Un mio compagno di classe e un altro terzo di classe nostra avevano suggerito di andare all'estero, e uno voleva fare ingegneria navale a Glasgow, io e il terzo ci siamo guardati negli occhi e mi hanno detto veniamo anche noi, andiamo anche noi in Scozia. Abbiamo scelto tutti e tre facoltà diverse, abbiamo vissuto in posti diversi il primo anno per non fare troppo gruppo e, diciamo, tentare di non richiuderci tra noi e basta. L'obiettivo, sì, era quello di partire all'estero, però con anche una base di amicizie per poter fare gruppo e poter starci meglio, diciamo.
Una curiosità personale, com'è vivere in Scozia e com'è il mondo accademico in Scozia?
Allora, l'università è completamente diversa, è proprio strutturata diversamente, assomiglia più a un liceone, diciamo, perché hai questi anni accademici che vanno da settembre a giugno, hai gli esami prima di Natale o dopo Natale, dipende dall'università, e un esame prima dell'estate, e poi hai 3 mesi di buco dell'estate come se tu fossi al liceo. Hai proprio le vacanze in cui puoi fare lavoretti, puoi fare delle internship, eccetera. Quindi il sistema un pochino più semplice di quello italiano, è sicuramente meno dispersivo perché non hai un sistema di appelli in cui puoi rimandare a UFO finché vuoi. Oltretutto, se bocci, diciamo, l'anno accademico più di una volta, l'università ha la facoltà di cacciarti, proprio espellerti senza possibilità di recuperarti.
Quindi lo studente fuori corso non esiste in Scozia?
Lo studente fuori corso non esiste, perché se sei in classe con qualcuno sono sicuramente in pari con te, oppure se sei bocciato sei con quelli dell'anno prima. E la vita in Scozia, ovviamente famosa per il tempo terribile, ma da un punto di vista di vita universitaria è molto molto bella, devo dire. Ci sono un sacco di locali, un sacco di nightlife. Sebbene il posto sia veramente terribile da un punto di vista estetico, c'è tanta nightlife interessante, diversa e cheap, cioè non costosa.
Il tuo interesse per la microbiologia come è nato, come si è sviluppato?
Ho sempre avuto una passione per la scienza e l'ingegneria a partire da quando ero piccino e giocavo con Lego, diciamo. Il concetto è più o meno lo stesso, costruire molecole piuttosto che costruire palazzi. Lo scopo principale o l'idea di base era quella di studiare come si possono trasformare i processi industriali che occupano migliaia di metri quadri di spazio personale e un sacco di soldi e inquinano tantissimo, come ridurli alle dimensioni di una cellula e riuscire a avere lo stesso processo industriale, lo stesso prodotto, però prodotto in vivo piuttosto che in fabbrica.
Passiamo adesso all'arrivo in Australia. La decisione come è maturata e perché proprio l'Australia?
L'Australia è stata una meta tattica, perché volevo andare in un posto in cui si parlasse inglese, in cui non ci fossero problemi di visto sostanziali, in cui non facesse lo tempo schifoso che c'era in Gran Bretagna. Le opzioni erano gli Stati Uniti o l'Australia. Ho scelto l'Australia. Oltretutto appoggiato dal fatto che mio cugino abitava qui già da un paio d'anni, quindi avevo la possibilità di avere, diciamo, un appoggio appena arrivato e comunque qualche contatto dall'altra parte del mondo.
Hai detto senza avere problemi di visto, ma sappiamo che in realtà per restare in Australia ci sono diversi ostacoli. Tu come li hai superati?
Il visto australiano è sicuramente a pain in the ass, non c'è dubbio. Per i primi due anni è piuttosto semplice, dato che il working holiday visa può essere rinnovato. Io non ho neanche dovuto rinnovarlo, non ho fatto le farm. Sono stato abbastanza fortunato da poter trovare il lavoro nel primo anno di visto e sono stato sponsorizzato per il secondo anno. A quel punto ho avuto i primi problemi con l'immigration, in quanto il mio lavoro non mi poteva risponsorizzare in quanto mancavano fondi al laboratorio in quel momento per potermi tenere. Quindi la strategia era passare a fare lo studente, fare il dottorando, per cui dovevo fare un nuovo visto. A quel punto sono uscito dal tunnel della PR, quello che un sacco di italiani qua inseguono, cioè la permanent residence, avendo la possibilità di poter stare quei altri 4 anni con un visto da studente, alla fine del quale ho gli stessi diritti di un lavoratore che ha fatto numerosi anni di sponsorship e quindi potrò applicare per la PR se voglio, però mi dava principalmente la sicurezza di avere 4 anni di orizzonte davanti a me e non dovermi preoccupare nel giro di 6 mesi di rinnovare il visto. È stata una scelta più di tranquillità. Avrei potuto probabilmente continuare a lavorare sponsorizzato, cambiando ovviamente datore di lavoro, cercando qualcosa di affine, però mi sono trovato molto bene in quel posto. Ho detto sì, passiamo allo student e rimaniamo in Australia.
Parliamo di questo posto dove stai lavorando.
È un istituto privato, si chiama Victor Cheng Cardiac Research Institute.
Ricordiamo per gli ascoltatori che Victor Cheng è stato un australiano di origine cinese, un luminare nei trapianti, nello studio insomma delle malattie cardiache, che purtroppo è stato assassinato una ventina di anni fa, e comunque la sua eredità è stata mantenuta grazie proprio a questo istituto.
L'istituto è stato un'eccellente idea per mantenere viva, diciamo, l'esperienza raccolta da Victor Cheng, che era un pioniere nel trapianto cardiaco, diciamo. Tuttora l'istituto ha un interesse molto forte nel sviluppare nuove tecniche per esempio mantenere gli organi, principalmente il cuore, utilizzabili per il trapianto più a lungo possibile. Di recente un collega all'istituto, Peter McDonald, hanno scoperto questa formula per poter trapiantare un cuore dopo che ha smesso di battere. Questo mi sembra fino a qualche ora dopo il decesso effettivo del cuore, quindi una strategia di rianimazione del cuore prima di trapiantarlo, che è rivoluzionaria. Quindi come Victor Cheng ha fatto il suo lavoro nel permettere il trapianto del cuore negli anni 80, prima del decesso, tuttora c'è questo interesse a mantenere viva la sua specializzazione. Nonostante quello, ci sono altre branche nell'istituto che si occupano di cellule staminali, di biofisica delle membrane, come quello su cui lavoro io, aspetti, diciamo, più o meno collegati alla ricerca cardiaca, ma magari non direttamente legati al trapianto.
In pratica di cosa ti occupi? Cioè tu vai nell'edificio e che cosa fai?
Arrivo in laboratorio, dipendendo da che mansioni ho quel giorno e quella settimana, posso fare diverse cose. Posso incominciare a preparare i campioni di proteine dentro essenzialmente bolle di sapone per tentare di fare delle analisi biofisiche dopo. Posso mettere su una coltura di batteri per poter produrre queste proteine che poi mi serviranno dopo per fare analisi biofisiche sopra. C'è un sacco di lavoro al computer, spesso e volentieri, che sia o di analisi o di preparazione o di ordine da un punto di vista proprio di comprare certe molecole o certi reagenti. La routine, diciamo, non è molto una routine. Ci sono delle cose che ovviamente faccio, ma non sono distribuite uniformemente lungo la settimana, e ogni settimana non è uguale alla settimana dopo o alla settimana prima.
Pensi che l'Australia sia una tappa nella tua carriera scientifica, oppure credi di aver trovato la tua destinazione finale?
Io la vedo più come una tappa. Sono contento di stare qui, mi sembra un ambiente estremamente stimolante. Poi è bello, c'è il mare, c'è l'estate quando c'è l'inverno a casa nostra. Insomma, ci sono tutti questi pregi. Però da un punto di vista di carriera penso sia una tappa. E, il destino del ricercatore generalmente si sviluppa in fare il proprio dottorato, dopodiché andare a cercare un postdoc da qualche altra parte nel mondo, specialmente si consiglia di farlo in un posto diverso da quello in cui si è fatto il dottorato, di poi fare un secondo postdoc e poi di diventare assistente professore e poi sperare di diventare professore. Questo è un po' il path che viene, su cui vieni messo. Ognuna di queste tappe è quasi, diciamo, necessario farla in posti diversi per ampliare il proprio giro di conoscenze, conoscere tecniche nuove, perché ogni laboratorio alla fine ha la sua specialità, è quello che riesce a fare meglio, e quindi se vuoi imparare cose migliori, cose diverse, devi necessariamente andare a trovare le persone che sono esperti e imparare con loro, perché leggere semplicemente un protocollo su una pubblicazione non è sufficiente per imparare bene una tecnica.
Hai solo 26 anni, hai già un ruolo di responsabilità all'interno del Victor Chang Institute, anche se questo termine viene forse a volte utilizzato in maniera impropria, ti senti un cervello in fuga?
Ok, i neuroni sono pochi quelli che sono rimasti, ma sicuramente se ne sono andati. E sì, mi sento un cervello in fuga, mi trovo sempre in realtà molto interessato nel mio campo. Io sono estremamente al di fuori dalla realtà italiana, non ho idea di come funziona l'Italia, per esempio, quindi però sono molto interessato a cosa succede nella ricerca in Italia, e oltretutto interessato a voler tornare lì un giorno o voler andare un giorno a lavorare a casa. Quindi sono un cervello in fuga, però voglio tornare indietro prima o poi, ma per il bene del paese. Se mai potrò avere un ruolo nella ricrescita del paese, mi piacerebbe contribuire.
Una domanda che facciamo sempre ai nostri interlocutori: in questo momento ci ascoltano grazie a internet ovunque, perché il podcast con la tua intervista gira per il cyberspazio e quindi magari c'è qualcuno che ha un percorso accademico o comunque di studi simile al tuo che pensa di venire in Australia. Quali sono i consigli che ti senti di dare a chi sta per partire o pensa di partire dall'Italia?
Trovo corretta l'idea di partire allo sbaraglio, innanzitutto. Cioè, se uno non ha nessuna possibilità a casa o si sta girando i pollici ed è nella solita routine di ogni giorno, in cui magari si può trovare bene ma non si sente realizzato, l'idea di partire immediatamente o il prima possibile è assolutamente giusta. Poter riuscire ad avere successo, io mi reputo fortunato perché ho trovato un lavoro in quello in cui mi sono laureato abbastanza relativamente presto, nel giro di 2 mesi dal momento in cui sono arrivato qui. Però sono arrivato qui senza nessun piano, senza nessun programma. L'idea era o faccio il barista e imparo a fare bene i cappuccini con il disegnino sopra, oppure, non so, andrò a farmi le farm, viaggerò un po' e poi rimanderò queste decisioni. Trovo giusto in realtà fare così, perché le opportunità le devi cogliere in loco. Nessuno ti farà mai un piano e ti dirà: ah, devi andare lì in questo momento perché il tuo futuro è lì. No, vai, tentala e incrocia le dita e spera di aver fortuna. Ma se vuoi venire a fare il ricercatore in Australia, in quel caso ti devi in realtà preparare, devi contattare qualcuno, far sentire la tua voce, farti sentire, fare interviste su Skype, contattare direttamente magari i capi di laboratorio che si occupano dell'ambiente in cui uno vuole lavorare. In quel caso ci vuole preparazione, altrimenti uno può venire qua e fare tutto il lavoro da qui, mettere in conto che ci vorranno almeno 2 o 3 mesi. Prima di ottenere qualche intervista e prima di poter incominciare a lavorare.
Pietro Ridone, è stato un piacere parlare oggi con te. In bocca al lupo e magari ci risentiremo dopo il conferimento del premio Nobel.
Allora aspetterai per un bel po'. Ciao Marco, grazie mille.